Ehi hey Siri, riproduci musica di
2, 3, 4. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about
you. Pianoforte è composto da 88 tasti. Quanta musica si può fare, quante melodie si possono creare, infinite. E questa è la bellezza della musica, è questo il bello di saper comporre. Ma oggi ne parliamo con qualcuno che ne sa molto più di me, con qualcuno che la musica la vive e la compone. I don't wanna go to sleep tonight, I'll see the fire.
Ok, riproduco musica di
Francesco Cavestri.
Qualche volta la notte, questa oscurità, questo silenzio mi pesa. È la pace che mi fa paura. Temo la pace più di ogni altra cosa. Mi sembra che sia soltanto un'apparenza e che nasconda l'inferno. Pensa a cosa vedranno i miei figli domani. Il mondo sarà meraviglioso, dicono. Ma da che punto di vista, se basta uno squillo di telefono ad annunciare la fine di tutto? Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, nell'armonia che c'è nell'opera d'arte riuscita. In quell'ordine incantato, dovremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori dal tempo,
distancati.
Buongiorno a tutti e a tutte, oggi è martedì 26 marzo e voi state ascoltando la puntata in un altro giorno, il 4 aprile. Questo perché ci sono le vacanze in di mezzo, c'è Pasqua e tutti noi vogliamo riposarci. Insieme a me oggi c'è Francesco Cavestri, ciao Francesco.
Ciao, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli amici di Radio Yulm, è bellissimo essere qua nel vostro bellissimo studio peraltro.
Grazie,
facciamo
mille.
Dei confronti che non ripeteremo, che non faremo nomi con altre radio universitarie,
esatto.
E dicevo che la vostra è veramente su un altro livello. Quindi
dopo ti do i 5 euro che ti avevo promesso, perché
no,
erano di più. Francesco, pianista, compositore e divulgatore, ha iniziato a suonare a 4 anni e ti lauri in pianoforte a 20. Come è nata questa passione del pianoforte?
È nata a 4 anni, mi sono laureato in pianoforte jazz, come dicevi tu, al Conservatorio di Bologna. So che anche tu hai un passato e un futuro.
Speriamo.
Da studentessa del Conservatorio, quindi grande. Mi sono laureato a luglio in pianoforte jazz, dopo che avevo iniziato a suonare quando avevo 4 anni. Quindi adesso sono sempre 20, ancora sono 2003, ho iniziato a suonare quindi da piccolissimo e poi mi sono avvicinato a questo genere mistico che dopo ascolteremo, che è il jazz, che è il genere che poi io pratico in maniera più massiccia, che ho studiato, che ammiro, insomma è il mio genere davvero di riferimento, intorno ai 12-13 anni, con l'ascolto di un album che non so se dirà tanto agli Yulmini, ma a cui invito veramente ad avvicinarsi, che è Kind of Blue di Miles Davis, un album del 1959, che è un anno a cui mi ricollego con la traccia che abbiamo appena ascoltato,
ecco,
perché il brano che abbiamo appena ascoltato, che non è prettamente di jazz, un album con le cui influenze ovviamente fanno breccia nella musica elettronica, nella musica trance, insomma in questo stile ripetitivo quasi da mantra che entra proprio, spero, nel cuore, nella pancia delle persone. E il brano elettronico che abbiamo appena ascoltato è costruito su un monologo di un film girato nel 59, uscito nel 60, secondo me uno dei grandi capolavori del cinema italiano, che è La dolce vita di Federico Fellini, monologo di Steiner di struggente bellezza, quindi se non avete visto il film recuperatelo.
È l'ora di vederlo,
esatto.
Vedetelo e poi ascoltate anche
in loop la traccia.
Esattamente, tra l'altro tu sei più giovane, laureato del conservatorio sul dipartimento jazz.
Sì.
Quindi possiamo sfatare che il jazz è soltanto per vecchi, è soltanto per determinato tipo di persone?
Assolutamente.
Sfatiamo,
dobbiamo
questo mito.
Dobbiamo sfatarlo, e perché in realtà il jazz, allora poi in questo secondo me è un discorso di corresponsabilità, nel senso che ovviamente le ragioni sono tante per cui i giovani, almeno in Italia, poco sembrano approcciarsi a un genere come il jazz, dai mezzi di diffusione, dal fatto che le radio più seguite, le televisioni, anche i social promuovono particolarmente altri tipi di musica. Però secondo me c'è anche un discorso legato ai musicisti di jazz, cioè che si cerca sempre di aggrapparsi e di riproporre ciò che è già stato trito e ritrito, per usare proprio un linguaggio prosaico, ormai da tanti anni, riproporre sempre gli stessi standard, gli stessi brani, eccetera. Che da un lato mantiene un po' quest'aura di, insomma, di vintage, di bellezza, però dall'altro impedisce al jazz di evolversi e di continuare a ricercare. Invece il jazz, che ha tra le sue componenti fondamentali l'improvvisazione, quindi il creare costantemente
melodie,
sonorità, melodie, forme musicali nuove, dovrebbe essere, ed è infatti, il genere in realtà volto più all'innovazione. Infatti i grandi punti di riferimento, i più grandi musicisti jazz di sempre, prima ho citato Miles Davis, è uno di loro, anche Herbie Hancock, sono musicisti americani che hanno fatto veramente la storia di questo genere e l'hanno portato a interfacciarsi con generi come l'hip hop, l'elettronica. Tu prima hai parlato di me, ti ringrazio molto anche come divulgatore. Io ho fatto delle lezioni concerto, tra l'altro una di recente in triennale, quindi qua in territorio milanese.
Non diciamo nomi, sponsorizzazioni.
Pardon. Allora, in quel luogo che si trova in Viale Alemagna, ho fatto una lezione concerto al titolo Jazz, Hip Hop, Due generi fratelli, in cui racconto i punti in comune che ci sono tra due generi così apparentemente diversi. Perché se io vengo da te e ti dico: senti, ma il jazz e l'hip hop, tu mi dici che cosa c'entra?
Mi prendi in giro,
esatto,
certo.
Invece hanno tantissimi punti in comune. Uno, in realtà, l'hip hop è direttamente figlio del jazz.
Tra l'altro vedevo che, parlando proprio di pop, di unire queste due anime musicali, sei stato anche a New York proprio per fare questo, e il tuo primo album tratta proprio questa combinazione di suoni. Nel questo album c'è anche un feat con Fabrizio Bosso.
Sì, il featuring con cui ho lavorato, la persona con cui ho lavorato, è Fabrizio Bosso, che è uno dei più grandi trombettisti di jazz italiani a livello internazionale. Prima dicevi sì che sono stato a New York, sono stato anche a Boston, ho fatto un periodo di studi a Berkeley College of Music, forse dei musicisti, degli appassionati di musica, anche qua tra gli Ulmini dirà qualcosa, perché è un'istituzione veramente di primissimo profilo negli Stati Uniti. Lì hanno studiato artisti come ad esempio Quincy Jones, cioè il produttore di Michael Jackson, di Thriller e di tantissimi altri capolavori. Quindi è veramente una scuola di grande rilievo, di grande prestigio, e in quei luoghi là io non solo mi sono formato, ma ho anche compreso quello che dicevo prima, cioè i rapporti che il jazz instaura con altri generi contemporanei, altri generi molto apprezzati dai giovani, come l'hip hop, dicevo prima, anche la musica elettronica. E infatti io, mentre il mio primo album, che è Early 17, che ho fatto quando avevo 17 anni ed è uscito a marzo del 2022, esploravo i rapporti tra jazz e hip hop citando artisti come J Dilla, MF Doom, grandi esponenti dell'hip hop.
Una diversa combinazione, ricordiamo, sempre di suoni, ma proprio di suoni caratteristiche di alcuni tipi di persone.
Esatto, mentre in questo album qua, che è quello da cui è tratta la traccia che abbiamo ascoltato in apertura della nostra chiacchierata, che si chiama Icky, bellezza ispiratrice, l'album esploro più rapporti tra jazz e musica elettronica, quindi abbiamo sentito distaccati che è pienamente immersa nella musica elettronica.
Dopo ascolteremo
anche altri brani in cui veramente generi quasi opposti, diversi, si incontrano. C'è un brano che dopo si chiama Apollino e Dionisiaco, proprio gli opposti che si attraggono, e quindi un'improvvisazione pianistica di jazz con invece una base di house, proprio veramente di musica elettronica da club. E quindi mi piace sempre proporre queste contaminazioni e raccontare anche ai miei coetanei, tipo voi, te 2003, ragazzi qua con noi 2002, però coi
tani. Salutiamo Daniela.
Ciao Daniela, la SMM, la social media manager di Radio Yulm. E dicevo, i rapporti appunto tra questo genere e gli altri.
Dato che sei stato in tante parti, diciamo, del mondo diverse, ma anche d'Italia diverse, come vedi la musica, come è trattata qua in Italia e come è trattata all'estero?
È una bella domanda. Allora, qua in Italia in realtà c'è un grande sottobosco di musicisti, parlo soprattutto ovviamente di quelli afferenti al mio genere, al genere che tratto io, nel senso che c'è tanta qualità anche di giovani di altissimo livello, ma questo in realtà da sempre, cioè i musicisti italiani anche all'estero sono veramente trattati in modo esemplare, nel senso che sono molto riconosciuti, e questa è una bella cosa, perché vuol dire che dal punto di vista di formazione, dal punto di vista didattico, dal punto di vista di collaborazione di collaborazione musicale tra musicisti ci sono tante cose interessanti, tante belle storie da raccontare, da far sentire. Poi è chiaro che in Italia, secondo me, a differenza di altri paesi, c'è un po' una forma di diffusione musicale che converge sempre nelle proposte,
solite, certo.
E questo è soprattutto, insomma, veicolato in maniera ancora più forte da appunto i talent che in Italia sono seguitissimi, e da contesti tipo, abbiamo visto, cioè, da poco c'è stato Sanremo, cioè ci sono questi catalizzatori di musica in cui vengono proposti alla fine sempre più o meno gli stessi generi musicali, che si vede che funzionano, vengono riproposti e si martella su quelli, quindi senza promuovere in qualche modo il più delle volte una varietà musicale, un altro tipo di proposta.
Che poi l'Italia è quella che dovrebbe trattare proprio con i guanti bianchi la musica, cioè in generale.
La studentessa di violino al conservatorio lo sai benissimo, esatto.
Infatti,
noi abbiamo una cultura musicale
che adesso non voglio dire venga quasi dimenticata, però quasi ci stiamo davvero avvicinando al dimenticatoio della musica classica, o comunque quella tradizionale, che si sta via via perdendo.
No, assolutamente, ci sono stati insomma dei grandi baluardi che per fortuna sono stati riconosciuti anche a livello come dire popolare, mainstream. Parlo di Ennio Morricone, di Claudio Abbado, anche un grande direttore, parlo di lo stesso Ezio Bosso, seppur in una versione più contemporanea e non decisamente classica, però comunque aveva quel tipo di impostazione lì, ed sono stati riconosciuti. Bisognerebbe trovare dei turnover, quindi largo ai giovani che propongono musiche.
Esatto,
musiche
comunque che uniscono queste due musicalità, queste due realtà che sembrano totalmente distinte, invece poi si uniscono. Tipo, mi viene in mente, lo conosci Lazzo, immagino di
certo,
sì,
assolutamente. Ecco, lui è un caso, ad esempio.
Lui è un caso diverso, che comunque ha studiato pianoforte da quando era piccolo, si è avvicinato poi a un tutt'altro mondo, è quello del rap, della trap. Però nei suoi brani porta sempre queste overture,
certo,
che tantissimi fanno: wow, è bellissimo questo pezzo. E io a tutti i miei amici faccio: ma lo sai questo brano
da
non
dove,
è
da
suo?
Dove viene?
Di Chopin, di Debussy. Mi ricordo una volta dei miei amici fanno: dai, prova a suonarlo. E faccio: ma ragazzi, l'ho studiato questo brano, lo so fare. Quindi vedi, loro
stai
sono
suonando
rimasti...
overture di Lazzo.
Esatto,
in realtà
sto suonando lo Chopin numero
di un centinaio d'anni prima.
Esattamente, quindi tante volte manca proprio anche la cultura, non la cultura, per carità, però il sapere esplorare altri generi.
Sì, no, ma è proprio un discorso cultura, sì, cioè nel senso proprio un discorso educazione, insomma, parte sempre dalle scuole. Cioè io ho letto un libro di Diderot che è molto bello, Diderot che è il fondatore dell'illuminismo, quello che ha scritto l'enciclopedia. E lui ha scritto un libro che si chiama Scritti di estetica, in cui analizza il trattato sul bello, il paradosso dell'attore, insomma ci sono un po' di storie, e in una di queste parla anche del problema, tra virgolette, cioè del tema della musica e dell'educazione musicale. Lui dice che per quante scuole di musica ci sono, quindi conservatori, civica, CPM, a Milano ce ne sono tantissime, e ci dovrebbero essere altrettante scuole che insegnano come si ascolta la musica.
Sì. Sì, sì, sì.
E quindi come approcciarsi all'ascolto, cosa, a cosa prestare attenzione, che non vuol dire poi concentrarsi esclusivamente sui tecnicismi e sul, però imparare a riconoscere il processo creativo che c'è dietro una composizione.
Vabbè,
musicale.
È tutto questione di anche educare l'orecchio.
Esatto,
tante
assolutamente,
volte.
Assolutamente,
cioè,
assolutamente.
Anche banalmente, come adesso vediamo tante persone che si approcciano al fare musica, ok, che si definiscono artisti, poi non la legando negando niente, però tanti pensano e credono di saper fare,
di potersi improvvisare, cioè
di sapere improvvisare, quando basterebbe quel minimo di orecchio nel capire che magari quei due suoni messi insieme non vanno tanto
esatto.
bene, cioè banalmente soltanto dal punto di vista musicale, poi
certo.
dal punto di vista artistico, di scrittura, fai come vuoi, nel senso è un altro ambito, però proprio nella creazione di musica manca proprio anche questo tipo di equilibrio, cioè sentiamo sempre queste casse dritte martellanti e non si cambia quasi mai, cioè,
no,
leggevo proprio l'altro giorno anche il fatto di sapere unire determinati suoni, e pure a lezione ne parlavamo e un docente diceva: perché secondo voi adesso tutti sembra sempre di sentire la solita musica? Perché tutti si abituano a quelle quei due o tre accordi che sanno che funzionano, alla cassa dritta che sa che funziona, quindi sembra sempre di sentire
esatto.
la stessa cosa.
E poi il fatto che in Italia appunto ci sono queste rassegne, questi festival che vengono, che poi cioè la cui tutta la musica, tutta la proposta musicale italiana che arriva al grande pubblico,
certo.
poi si riduce a quello. In altri luoghi non è così, quindi non è che la proposta italiana sia, dicevo prima che in realtà in Italia c'è un
no,
sottobosco e una grande proposta musicale che anche all'estero viene riconosciuta. È che però bisogna
anche
fare
di musicisti. Io vabbè, nel mio ambito violinisti ne conosco tantissimi che continuano a suonare, nel senso che cercano di espandere questo mondo, comunque quello della cultura classica, e tanti però poi si ritrovano costretti ad andare all'estero perché
cioè,
dicono
esatto.
qua in Italia non siamo apprezzati come invece lo siamo all'estero.
No, infatti questo è un tema. Infatti io adesso inizio un tour con diverse date. Sono molto contento perché quest'estate sarò un po' in giro con diversi concerti.
Quest'estate diciamo dai inizi a brevissimo. Quando loro staranno ascoltando la puntata già
esatto, perché inizio il 14 aprile, amici milanesi, inizio al Blue Note di Milano, locale che sicuramente conoscete. Il 14 aprile alle 8:30 sono al Blue Note di Milano per presentare il mio album, e sarò con un gruppo, con un trio di giovanissimi, rispetto a noi no, però di giovani, nel senso che hanno
Morelli,
comunque
detti così,
no, under 30, quindi comunque giovani musicisti italiani, entrambi siciliani, quindi ancora riconfermiamo questo, che hanno tante esperienze all'estero, come anche io ho fatto di studio, di performance, loro ne hanno fatte altrettante, quindi riconfermiamo questa affermazione. Secondo tu i musicisti italiani sono fortissimi, ce ne sono tantissimi bravissimi e vengono riconosciuti molto anche all'estero. Quindi sarò con Gianluca Pellerito alla batteria e Riccardo Oliva al basso, e vi aspettiamo il 14 aprile al Blue Note di Milano, poi saremo il 17 aprile a Roma, dopo parliamo
di tutto quanto. Adesso, parlando di tu che suoni insieme ad altre persone, quindi featuring eccetera, ascoltiamo Iki, Bellezza Ispiratrice, che è anche poi il nome dell'EP che ha fatto uscire. Ne parliamo, però voi ascoltatevi questo brano, lo fate mentre come possono ascoltarlo questo brano? Come possiamo consigliarlo?
Io direi mentre si studia, perfetto.
Mentre si studia.
Ma anche appena svegli, ma anche prima di andare a dormire, mentre si legge. Non lo so.
Va bene, però
ascoltiamole
voi,
e poi vediamo.
Anzi,
no,
parliamo.
No, fermi.
Ecco,
chiedo a voi. Ascoltiamole e poi mi dite la situazione perfetta in cui ascoltereste questo.
Ovviamente potete farlo anche commentando sui nostri
profili social. Sui
potete farlo sia su Radio Yulm su Instagram, e potete anche mandare un numero WhatsApp a 331 14 38 923 anche tramite file audio. Ascoltate.
a musician if nobody ever heard you?
Sure.
Why?
Because I love music. It's in my head, I can't get it out.
Bellezza ispiratrice, brano di Francesco, che è sempre qui con noi, non è scappato, e questo featuring particolare che è di Paolo Fresu, uno dei migliori trombettisti italiani. Dicevamo prima che è un brano particolare, anche nelle classifiche in cui è stato, diciamo, posizionato.
Hai verificato?
Abbiamo verificato, quindi vedi. esce ancora quando ascoltate questo brano, ovviamente dopo aver ascoltato la puntata eccetera, sapete in quale tipo di musica lo stiamo
collocando, okay. A meno che a patto che abbia senso collocarli di genere, collocarli, sì, la musica in un genere, però
volendo possiamo anche avvicinarci a farlo, ecco. Tutto ciò forse non vale per Apple Music, a quanto pare, perché lo classifica tra i brani alternativi
di genere, quindi, alternativa, di genere, che alternativa, poi qualcuno deve definirla anche, non...
sì, perché secondo me sono tipo quelle cose che non so dove definirlo.
Forse crossover, un po' che c'ha qualcosa di jazz, c'è qualcosa di elettronica, c'è qualcosa di ambient.
Ma no, questo è il bello di Siri Riproduci, che noi riproduciamo musica di ogni genere.
Esatto.
Allora, parlavamo di questo brano che poi è titolo anche di questo tuo album. Brano che chiacchieravamo durante la canzone, è nato, l'hai scritto nel l'arco di un anno circa.
Sì, l'album.
Sì.
Il brano è nato in realtà in maniera molto... Il brano è uno dei pochi nati... sto ricontrollando le tracce, sì. nato interamente al pianoforte, che poi ovviamente è il mio strumento, di riferimento. Questo insieme a Naima, che poi ascolteremo un estratto dopo. Sì, gli altri invece sono nati più dall'incontro tra elettronica, quindi attraverso il computer e i software di produzione musicale, e poi il piano aggiunto successivamente. Questo invece è nato interamente al pianoforte con questa melodia che me lo dirò da solo, però secondo me è bellissima. Spero che concordiate, cioè, però ci
sono... serve quella piccola
presunzione, esatto, quella piccola presunzione. Quindi una melodia che a me è piaciuta molto, che mi ha colpito fin dalla prima volta che l'ho colpita. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta fare in questo brano, che avrete sicuramente colto, è l'incrocio invece, tutta una sezione invece più elettronica, quindi quasi contrasta con l'inizio di una melodia di ispirazione morriconiana, quasi potremmo definire, cioè, prima abbiamo citato Morricone, la melodia iniziale è quasi anche un tributo a lui in qualche modo, perché è una melodia che si ispira molto al suo stile compositivo e alle sue sonorità. Questa parte elettronica è introdotta da una frase che ho campionato di Miles Davis, che è anche un musicista che ho citato prima, un grande trombettista jazz con cui anche ho collaborato in questa traccia, il nome di Paolo Fresu, che è forse il più grande trombettista jazz italiano a livello internazionale, ed un musicista che si ispira tantissimo alle sonorità di Miles Davis. Infatti, se ascoltate qualsiasi brano di Miles Davis e poi ascoltate questo brano qua che abbiamo ascoltato adesso, la tromba di Fresu vi ricorderà tantissimo quelle sonorità. Quindi questa è anche la grandezza di un musicista che riesce a prendere quelle che sono le più grandi ispirazioni di quel musicista là, e poi reinterpretarle in maniera personale e ogni volta riproporle, ecco.
Certo, infatti poi è bello vedere come anche nei tuoi brani ci sono sempre questa forza delle parole, cioè che non sia soltanto musica, ma anche le parole abbiano dei significati, certo, e l'assumono nel contesto del brano che stiamo sentendo.
Esatto. Quindi, sì, in particolare questo campione, che vuol dire prendere un estratto di qualcosa,
spieghiamo.
È il cosiddetto sample in inglese, che si usa tantissimo nella musica hip hop. Infatti nella lezione concerto che citavo prima, Jazz Hip Hop Due Generi Fratelli, racconto come dei capolavori, delle pietre miliari della musica hip hop in realtà siano state basate sul campionamento di tracce jazz, cioè sul prendere estratti di brani di artisti jazz e reinventarli aggiungendoci sopra delle parti rap, delle linee di basso, delle batterie diverse, dei suoni di batteria, delle ritmiche diverse, e che sono entrati poi a far parte del repertorio dei classici hip hop. Questo si può fare con delle parti di brani, ma si può fare anche con delle frasi, con delle interviste. Nel brano che ho messo, Miles Davis, durante un'intervista gli viene fatta una domanda: ma se nessuno ti ascoltasse, saresti comunque un musicista? E che è una domanda che, insomma, qualsiasi musicista prima o poi nella vita si è posto, cioè per chi faccio musica veramente? Cioè faccio musica per gli altri, per arrivare anche agli altri, per compiacere in qualche modo, comunque per raggiungere una platea, o faccio musica per trovare veramente cosa c'è dentro me stesso e come si possono conciliare
certo,
queste cose.
Sì.
E lui risponde: sì, certo, sarei musicista anche se nessuno mi ascoltasse, perché io vivo di musica, sento la musica, la sto sentendo anche adesso, anche nel momento in cui noi parliamo. E quindi, insomma, dà l'idea di quanto la musica, e in generale allargherei il concetto all'arte, per qualsiasi artista, sia veramente qualcosa di totalizzante, cioè non ci sia nulla di più riempitivo per l'anima di un artista, di un musicista, rispetto alla propria craft, alla propria arte, alla propria musica.
Giusto, giustissimo. Ora andiamo ad analizzare brano per brano presente in questo album, e adesso ascoltiamo proprio 18 secondi di Giovani Lacrime. Allora, questo taglionetto in realtà è servito per una particolarità di questo brano, perché possiamo definirlo con un groove abbastanza decisivo, cioè proprio netto, non,
sì, sì, no,
non viene da una
questa, ecco, questo è alternativo, direi.
E questo è,
forse anche più nell'ambito elettronico. Questo è un brano che è formato, io spesso nella mia musica propongo delle unioni di due brani diversi. Mm-hmm. Lo facevo nel mio primo album, la traccia introduttiva, la prima traccia del mio primo album, che appunto si chiama in maniera molto originale Intro, barra
Intro.
Salute to Dilla, cioè tributo a J Dilla, che è uno dei più grandi produttori hip hop che citavo prima. Ecco, quel brano lì è formato da due brani, quindi da un mio brano
ho volato
il microfono, da un mio brano originale a cui unisco un tributo. Ed è la stessa mm-hmm. cosa che accade in Giovani Lacrime, di cui abbiamo appena ascoltato un estratto, cioè una prima parte originale, che è questo beat molto incisivo di cui parlavi mm-hmm. tu, che poi gradualmente in qualche modo va a confluire
in qualcosa di più elettronico
mm-hmm. e un tributo a un brano che io amo moltissimo, del gruppo che ha inventato un genere musicale che si chiama il trip hop, che ha costituito un genere musicale mm-hmm. trip hop, che è un genere che deriva dall'unione di sonorità di musica elettronica, rock, R&B e jazz, tutti questi generi che confluiscono mm-hmm. nella creazione del trip hop. Il gruppo si chiama Massive Attack e il brano si chiama Teardrop. E infatti in fine di audio è entrata la voce che ha detto la prima frase di questo brano mm-hmm. che io amo molto e che ho deciso di tributare. Quindi
tra l'altro, infatti, poi
brano
il brano in realtà non si chiama Giovani Lacrime, ma si chiama Giovani Lacrime
tra parentesi
Teardrop.
Esatto, Giovani Lacrime. Poi vabbè, è un tributo anche lì, perché io l'album l'ho fatto uscire a gennaio, ma le ultime cose sono state aggiunte e aggiustate a ottobre, che erano proprio i giorni mm-hmm. in cui abbiamo visto gli attentati in Israele e l'inizio di quella che poi è il genocidio assoluto in Palestina. Mm-hmm. E quindi io ho deciso di chiamarlo così. Giovani Lacrime sono dedicate anche a tutti i bambini. È sia un riferimento a Teardrop, che vuol dire proprio lacrima, Teardrop, mm-hmm. e quindi però quel giovani prima è proprio quasi una cosa di protesta, o comunque qualcosa che mi sentivo di aggiungere mm-hmm. per i giovani bambini che sono in quelle condizioni.
Certo, anche perché poi è questo anche il bello della musica, cioè sapere arrivare davvero a
raccontare
tutti,
il presente, raccontare, esatto. Poi nei limiti ovviamente di quello che possiamo comunicare, però la musica può unire i popoli, quindi che lo faccia.
Ora invece ascoltiamo un altro piccolo estratto, questa volta di Sguardi. Ecco, come dicevamo, questa
anche
forza
alternativa. Ambient.
Esatto, sembra tipo l'inizio di quelle canzoni dove c'è il videoclip musicale, no?
E infatti ci starebbe
bene. Che le persone
bene.
Camminano e
ci
quindi c'è
bene.
La persona in mezzo che
esatto.
invece è ferma.
Esatto.
E
tra l'altro
proprio...
questo inizio, scusami.
No, vai.
Questo inizio, no, perché proprio rispetto all'unione di generi, di artisti diversi che parlavamo prima... Mm-hmm. Sono convinto che molti di voi conoscano Tyler, the Creator.
Sì.
Un musicista americano, un rapper, un produttore che io amo moltissimo, mm-hmm. sia per quello che fa con la musica che per quello che fa fuori dalla musica, con lo stile, tutto il design, eccetera. È un artista, insomma, molto completo. E lui ha fatto un brano nel 2011, che è un brano folle, con un videoclip folle in cui lui mangia uno scarafaggio tutto in silhouette. Ecco, no, però quel videoclip lì ha avuto tantissimo, una grande diffusione, l'ha fatto mm-hmm. conoscere veramente a un grande pubblico. Quel brano lì si chiamava Yonkers, e se voi andate ad ascoltare l'inizio di Yonkers, c'è una frase che ricorda moltissimo, o meglio, la mia frase ricorda molto perché io mi sono ispirato a quello, però ricorda moltissimo queste note di sintetizzatore con cui io apro il brano. Mm-hmm. E quindi queste sono le cose belle da raccontare della musica.
In particolare perché poi comunque tutti i ragionamenti dietro i brani, e dici che forse Francesco ha scritto la parte a pianoforte e poi qualcuno ha messo idee. No, è tutto una cosa che viene da una tua maturazione proprio a livello artistica.
Sì, un ascolto.
Quindi, cioè, vuol dire, questo sintetizzatore non è suonato da Tizio Gaio, è suonato sempre da te, perché è da te che nasce questa idea, e comunque anche l'unione. Io immagino nel tuo cervello che si uniscono, sai, tipo in Inside Out, tutti i personaggi, le
sì,
diverse
le
emozioni, ok,
fantastico.
Tu hai diversi generi che litigano tra di loro.
Mi piace un botto, questa la userò, te lo dico, questa la ripeterò un sacco di volte. Infatti è stato bello perché ho fatto un'intervista con una bellissima intervista, un'intervista molto importante per me, con la più importante rivista di jazz in Italia, che mm-hmm. si chiama Musica Jazz, che esiste da 70 anni e viene pubblicata ogni mese da 70 anni, mm-hmm. veramente pazzesco, anche negli ultimi anni in cui la carta subito delle grandi crisi, loro continuano a pubblicare, continuano ad avere un suo pubblico che la compra, quindi bellissimo. Quindi un applauso, è andata a comprare musica jazz, sempre sosteniamo la diffusione cartacea, soprattutto di generi esatto. Così di nicchia. E musica jazz mi ha fatto un'intervista in occasione dell'uscita del mio album, e l'intervistatrice ha aperto l'intervista dicendo: ho letto che ti si usa a definire un musicista che unisce jazz, hip hop, musica elettronica.
Come osi?
No, invece anch'io non me l'aspettavo. Invece ha detto: ma io non direi così, cioè tutte queste cose qua tu non è che le prendi e le unisci, queste sono cose già dentro di te.
Sì, è quello bello,
e quindi cioè... è bello, perché io ho avuto la sensazione che veramente stesse passando quello che poi vivo nella musica. Mm-hmm. Cioè io ho fatto un'intervista con Repubblica l'anno scorso, su Repubblica Bologna, per il mio concerto, in cui il titolo di apertura era: intervistiamo Francesco Cavesti che debutta al Bologna Jazz Festival, un pianista che cita tra le sue fonti di ispirazione tanto Chick Corea, che è uno dei più grandi pianisti nella storia del jazz, eccetera, tanto Chick Corea quanto Kanye West.
E tu, okay, ma è bellissimo.
Kanye West solo dal punto di vista musicale, chiudiamo il resto. Però
difesa, metto,
però fantastico, cioè, no, ma bello.
È davvero particolare, perché comunque è il solito discorso che dici già da un piccolo ascolto. Cioè io mangio le persone che stanno ascoltando la puntata, in questi 10 secondi hanno detto: aspetta, anche questo, esatto. Cioè non è come a dire: oddio, che ha fatto la solita cosa. È proprio un...
ci sono tanti spunti,
a fare, quindi fa anche questo, fammelo sentire, cioè fammelo paragonare a quest'altro brano, a quest'altra cosa.
E pensate cosa faremo dal vivo.
Dal vivo, adesso ne parliamo, ascoltiamo gli ultimi due brani. Adesso questo qui, ascoltatelo e basta, e poi ne parliamo, perché è un brano abbastanza particolare.
Tanto per cambiare, non abbiamo sentito i brani particolari.
Da questo primo ascolto sembra
ricordare qualcosa.
Sembra ricordare qualcosa. Qualcuno dirà: forse il brano all'inizio che abbiamo sentito. Che cosa ricorda?
Allora, questa
da
è
cosa, anzi, facciamo invece di da cosa ricorda, da cosa nasce l'idea?
Esatto, no, questa è un'unione. Allora, questo è un... Non la definirei cover, perché è una reinterpretazione, è un'unione di due brani a cui sono molto legato, che io poi ho arrangiato, quindi rispetto alle versioni originali dei due brani cambia moltissimo, quindi è proprio quasi come se fosse un brano diverso, che però è costruito su questi due. I due brani in questione sono Naima, che è un brano di John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti nella storia del jazz, ed è secondo me la composizione più bella di John Coltrane, e vi invito ad ascoltarla, veramente onnipervasiva la definirei. E un brano che sicuramente forse è molto più familiare a molti di voi, che è Everything in its Right Place, di un gruppo che io amo alla follia, che sono i Radiohead. E quindi, se avete sentito, c'è il tema fatto appunto dal synth, da questo sintetizzatore, che è il tema di Naima, e invece il sottofondo, diciamo il tappeto sonoro su cui è costruito il tema di Naima col sintetizzatore, è suonato dal pianoforte, ed è la frase che apre il brano Everything in its Right Place di Radiohead.
Quindi anche qui altra unione particolare
di due gruppi
che dici non c'entra
Radiohead, un gruppo, vabbè, John Coltrane è un artista singolo, però due artisti appartenenti a epoche storiche, a generi, a influenze
totalmente
completamente, a luoghi, perché John Coltrane è americano e i Radiohead ovviamente inglesi, appartenenti anche a luoghi completamente diversi, eppure
si tutto possono funziona tutto
si possono incontrare.
Esattamente. Adesso ascoltiamo invece l'ultimo brano, che non è l'ultimo però dell'album, ma è l'ultimo che ascoltiamo insieme, che è Apollino e Dionisiaco.
E anche questo è molto particolare.
E questo è molto particolare. esattamente, ascoltiamo. Questo è proprio il tipo di tipica...
la cassa in quattro, potrebbe andare a Sanremo questo.
Esattamente.
Potrebbe essere proposto.
Questo è tipo il mood discoteca, tipo dei club, cioè me lo immagino, situazione molto atmosfera, stiamo ballando, però è ancora quel momento soft, esatto, che non abbiamo messo la musica,
perché c'è comunque quel pianoforte jazz,
esatto,
sopra, che improvvisa.
E anche qui c'è
l'Apollinio,
anche il sintetizzatore che...
Esatto.
Comunque ribatte, sì,
e
sì,
c'è
sì.
Il sintetizzatore con quella cosa che si chiama side chain. Facciamo anche un po' di teoria di produzione. Side chain, che è quella tecnologia sonora che fa wow, 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 che se tutto, ogni volta che andate in discoteca, ogni volta che ballate su qualcosa,
sì,
è perché
sì,
c'è
sì,
side
sì.
chain. L'hanno prodotta negli ultimi 20 anni. Quindi questo Apollino e Dionisiaco, chi è l'Apollino? L'Apollino è chiaramente...
Sono due cose completamente contrasto.
L'Apollino in questo caso è l'assolo di pianoforte jazz che pervade tutto il brano. Il Dionisiaco è l'ebbrezza, è il club, è la serata da ballare, ed è la base, la strumentale, il tappeto sonoro sonoro house che sentite nel brano. Quindi sono gli opposti ancora che si attraggono.
Dovremmo provare a fare tipo sondaggio, andare nelle discoteche qua a Milano e fare.
La metteresti? La metteresti?
Secondo me sarebbe un esperimento.
Ah, io vi invito, se volete vengo con voi. Secondo me potrebbe starci. Bisogna andare tipo al base, nelle serate al base, sì, in quei posti un po' più. Forse a Rocket. A Rocket
con la musica techno. Cambiamo un po' di cose e poi come musica techno la mettiamo. Ecco, adesso, ora che abbiamo parlato, abbiamo anche ascoltato il tuo album, inizierai un tour. Dicevamo che inizierai qua da Milano, poi ti sposterai a Roma e inizierai soprattutto quest'estate.
Esatto.
L'idea del tour, solo al pensiero che due settimane e inizi come ti
no,
senti?
Poi due settimane inizio, non è che inizio, voglio dire, inizio corbotto, come si dice a Roma, capito? Cioè inizio forte, perché iniziamo in un locale che è pazzesco, il Blue Note di Milano, che è il locale di jazz più importante a livello europeo. Pensate che il Blue Note è un'etichetta discografica che nasce in America ed è l'etichetta per cui hanno registrato tutti i più grandi musicisti jazz di sempre, quelli che ho citato prima, Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, eccetera, ma anche contemporanei, Robert Glasper, cioè musicisti veramente che sono le mie più grandi ispirazioni, hanno tutti inciso per la Blue Note, e la Blue Note è un po' il punto d'arrivo per un musicista jazz.
Sì.
La Blue Note Records, quindi l'etichetta discografica, ha poi aperto dagli anni 80-90, mi sembra, anche dei jazz club, il primo a New York, che è diventato il più iconico, il jazz club, il Blue Note Jazz Club di New York, e poi sotto la
che
stessa etichetta...
Che tra l'altro devo dire, paragone, adesso sono stata sia quello di Milano che quello di New York, posso dire che quello di Milano è una chicca... diversa,
sì,
cioè qualcosa
intanto
che
si mangia meglio, ovviamente, si mangia molto meglio, costa un pelo meno, costa un
però
po' meno,
però è quella cosa di nicchia che non voglio dire che sia scontata nelle altre città, però forse viene trattata meglio qua in Italia.
Sì, no, beh, conta
cioè,
che il Blue Note Milano costituisce un quarto del fatturato del jazz italiano.
Ecco.
Solo il Blue Note Milano, pazzesco. Quindi no, voglio dire che la Blue Note quindi ha aperto un jazz club a New York e poi ne ha aperti altri in tutto il mondo. Sempre sotto la gestione Blue Note, sempre con l'eccellenza, quindi Blue Note, quindi per qualsiasi musicista jazz essere affiancato o all'etichetta o al jazz club è veramente un grande onore. In Europa l'unico jazz club a nome Blue Note facente parte del marchio del circuito Blue Note è a Milano.
Milano,
e quindi io esordisco col tour di questo album nel tempio del jazz europeo, sono troppo contento, ci vediamo lì, anche perché c'è un codice coupon per gli studenti,
ecco, ora lo metteremo social media manager,
c'è sul telefono, dopo te lo do così lo mettiamo nelle storie, c'è un codice, però non me lo ricordo a memoria, c'è scritto sul telefono.
No, allora fai una cosa, vai là, basta. Esatto. Ora occuperemo questi piccoli secondi in cui Daniela si sta alzando.
Perfetto.
Si sta avvicinando a Francesco.
Ottimo. Allora,
codice
guarda.
Di sconto, vedi, codice di sconto, ma per gli studenti soltanto della Yulm?
Sì.
No, devi dire di sì.
Allora sì, assolutamente riservato. Allora, no, un codice sconto che però io sto dando in diretta per la prima volta radiofonica.
Ok,
qua,
quindi prima volta codice sconto
subito.
Per gli studenti e le studentesse.
Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Segnate carta e penna.
Da mettere
allora.
Al carrello, immagino.
Da mettere prima del checkout.
Prima
esatto.
Del checkout.
Non è semplice. Allora, Bruno, non so, hanno fatto un sito bello, però complicatissimo, forse perché non lo so, comunque dovete andare, vi faccio gli step a sorella. Andate nel Blue Note, dovete andare calendario. Siete a marzo, ovviamente, perché
quindi,
no, non è vero,
no, aprile,
saranno già ad
aprile,
quindi
aprile.
Siete già nel calendario, andate il 14 aprile, Francesco Cavestri, a meno che non sia già sold out.
Ta-ta-ta.
No, non credo, comunque.
Vabbè, quindi, in caso prossima data,
esatto,
di Francesco.
14 aprile, Francesco Cavestri, ci cliccate, vi chiederanno acquista il biglietto, sì. Vedrete 25 euro, non vi spaventate, andate avanti. Vi chiederà, continua, vuoi registrarti o continua senza registrazione? Se vi registrate, benissimo. Se fate continua senza registrazione, il sito vi riporta all'inizio. Quindi voi dovete tornare sulla mia data del 14 aprile e lì vi chiede le credenziali, vi chiede tipo di lasciare la mail.
Okay.
Così voi lasciate la mail dove vi manderanno i biglietti, andate per pagare. L'ultimo step prima del checkout, dovete tipo scorrere con il dito e trovate codice coupon. Il codice coupon è il seguente. Carta e penna pronti, ditemi quando ci siete.
Vai.
Ci siamo, perfetto. 65, tutto maiuscolo le lettere che arrivano. 65 Firenze 9 Empoli 720 62702.
Ok. Capito? Se non è chiaro, ci penserà Daniela, la nostra social media manager, a fare storie, una bellissima storia.
SMM.
Esatto.
E quindi niente, quindi aspetto lì. Poi dopo il Blue Note a Milano andiamo all'Alexanderplatz Jazz Club di Roma. Tu che sei il Romana de Roma, lo conosci?
Lo conosco.
Anche
Prati. Molto, molto bello. Comunque.
Molto figo. Quello è proprio vero jazz club perché scendi le scale.
Esatto, lì vedi
in quest'area
tipo Cuba, tra l'altro.
Il senso di La La Land, no? Per andare.
Sì. Ecco. Perché entri e dici, sto entrando in un posto abbandonato perché è tutto buio. Quindi
sì,
non te ne accorgi.
Tutto in muratura. natura così un po' esotico, sì, bellissimo, sì, sì. Gestito da un grandissimo direttore artistico, Gianni Rubai, uno di quei direttori artistici del jazz, capito? Quindi con lo studio in cui fuma,
sì, sì,
tutta questo ambiente super jazz. Io sono troppo contento di tornarci a suonare Alexander Platz Jazz Club il 17 aprile, mm-hmm. Poi faremo un po' di giri, sarò l'11 maggio vicino Mantova in un teatro bellissimo, il teatro comunale, il teatro comunale di Gonzaga. Sarò lì con Fabrizio Bosso, che è il drummatista che ha collaborato nel mio primo album, e poi sarò, abbiamo detto, sarò a giugno, a fine giugno a Bologna, e poi a luglio ci sono un po' di date, c'è una data vicino Roma, sempre Trevignano Romano, un'altra qua vicino, vicino Sondrio, in un bellissimo festival, e poi ad agosto finalmente andiamo al sud, dove non c'è stato nulla finora, con una bellissima data a Trapani in Sicilia per il luglio musicale trapanese, quindi un bellissimo festival molto importante organizzato dal comune, insomma tutta una bella cosa, quindi ci saranno un po' di situazioni, ci vediamo in giro, e soprattutto mi raccomando Blu Notte di Milano, Yulmini non mancate.
Esatto, quindi che altro bisogna dire? Seguite Francesco, seguite la sua musica soprattutto, non seguite lui, seguite la sua musica.
Esatto, esatto, esatto. Io voglio avere tipo 6.000, i follower che ho su Instagram va benissimo, però alzate gli ascolti di Spotify.
Spotify lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, ricordiamo non soltanto questo album ma anche quelli passati, esatto. E soprattutto ascoltate la musica per quello che è. E potete farlo anche dal vivo, vi abbiamo detto tutte le date. Se vi trovate in giro per l'Italia quest'estate, raggiungeteci, raggiungete Francesco. Anche perché noi siamo tanti fuori sede, quindi non ci sono scuse, esatto, basta, smentiamo anche questa cosa.
Anche perché
cosa
è una musica che va vista dal vivo, poi questa fondamentalmente.
Esatto, è un'esperienza che deve, esatto, che deve essere fatta anche con l'ascolto con gli altri, perché questo poi tante volte manca.
Esatto, anche perché il jazz poi è una cosa che dico sempre, è una chicca in chiusura che ci sta. Il jazz, anche se non lo conoscete, se vi fa paura, perché poi è un genere, io capisco che è un genere che può spaventare, mm-hmm, perché uno dice ma io devo andare ad ascoltare tutta questa roba fatta sul momento,
come faccio?
Improvvisata,
cioè, che faccio?
Tutte queste note sbagliate, ma perché? Ma chi me lo va a fare? E invece no, mm-hmm, perché il jazz è la musica più vicina alla vita reale, perché io e queste due splendide ragazze che conducono una radio meravigliosamente, Radio Yulm, stiamo dialogando in questo momento. Io so qualcosa di loro, so che lavorano nella radio, so che probabilmente vanno alla Yulm, so che stanno studiando qualcosa di legato alla comunicazione, all'arte, eccetera. E loro ovviamente conoscono qualcosa di me, perché hanno letto un comunicato stampa molto esaustivo, perché sanno comunque, hanno ascoltato la mia musica, sanno, mm-hmm, il percorso che ho fatto. Però le parole da usare, il volume della voce, se alzarlo, mm-hmm, oppure abbassarlo, l'intensità, le parole scelte, le scegliamo tutte sul momento. E questo è quello che accade in un concerto jazz. Cioè noi abbiamo, mm-hmm, i brani scelti, gli spartiti, gli accordi, sì, da suonare, ma quello che costituisce la magia della serata, il riempitivo di tutto ciò che accade, mm-hmm, lo scegliamo sul momento. Quindi se volete vedere e il corrispettivo musicale di un dialogo tra esseri umani, venite al Blu Note il 14 aprile.
Venite e anche in più date, perché è, esatto, proprio quello, perché è bello, perché è sempre diverso, perché è sempre diverso, musica diversa.
Esatto, quindi guardatela la lente e dopo venite a sentirci.
Ecco, così è anche ottimo come, esatto, cosa. Quindi Francesco, io ti ringrazio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Prima dei saluti finali, io in ogni mia puntata chiedo agli ospiti un consiglio.
Un brano?
Un consiglio che si sentono di dare, che un può essere un brano, generale. Un consiglio, wow, generale. Una qualsiasi.
Wow.
Tipo, ecco, adesso vi ho detto brano, quindi hai pensato subito a un brano. Se dovessi consigliare un brano.
Mannaggia. Un brano. Se dovessi consigliare un brano. Per avvicinarvi al jazz, ma in modo comunque
quello
vicino
che vuoi
all'hip hop.
È un consiglio che devi dare tu.
Ok. Afro Blu di Robert Glasper.
Perfetto.
È un brano. E come consiglio ascoltate tutta la musica che potete, andate a ricerca, non fermatevi alla playlist di Sanremo 2024, anche se ci sono delle cose anche abbastanza carine, però andate alla ricerca, cioè di musica ce n'è in tantissima diversa in tutto il mondo, mm-hmm, di qualsiasi tipo, e quindi non ponetevi mai limiti e andate sempre alla ricerca.
Grazie.
E poi venite a sentirci il 14 aprile, ci saranno anche CD e vinili al,
ecco,
Blu Note.
Ricordiamo anche il codice sconto, quindi mi raccomando, avete tutte le informazioni, avete tutti i dettagli, dovete soltanto presentarvi. Grazie Francesco davvero tanto per questa chiacchierata.
Grazie,
bellissima.
A voi, è stato veramente un piacere. Avanti Radio Yulm sempre.
Questo era Siri Riproduci, noi ci sentiamo ogni giovedì e ogni sabato, restate con noi.
2, 3, 4. I don't wanna go to sleep tonight, I'll see the fire.
Okay.